Allora, continuando il discorso, no, di ieri sera, parlavamo, no, della sapienza che viene dall'alto. Alla fine, questa sapienza che viene dall'alto, si vede bene nelle preghiere della liturgia, no? Questa sapienza che viene dall'alto confluisce nella conoscenza del Signore Gesù e del suo amore per noi. È da lì che per noi scaturisce quella sapienza che riposa il cuore, che rigenera energia, che ristabilisce l'armonia, no? E c'è una bellissima colletta che io ho sempre citato, è della domenica quindicesima del tempo ordinario ciclo B. E si dice: donaci, o Padre, di non avere nulla di più caro del tuo figlio. Non avere nulla di più caro del tuo figlio, che rivela al mondo il mistero del tuo amore e la vera dignità dell'uomo. Poi, come dire, conclude con l'invocazione: colmaci del tuo spirito, perché lo annunziamo ai fratelli con la fede e con le opere. Qualche piccola osservazione su questa preghiera. Spessissimo quando noi recitiamo oppure ascoltiamo le preghiere, guardiamo quasi come una specie di contenuto che intuiamo che è quello e poi tutto scivola via. Per esempio, considerate tutte le preghiere dopo la comunione della messa, no? Che fanno sempre pensare al paradiso. Uno dice: sì, sarà, ma è efficace. Se però potete leggere o comunque ascoltare più nel profondo, le preghiere sono davvero potenti. Per esempio, considerate questa: non dice di non avere nulla di più prezioso, grande, mettete tutti gli aggettivi che volete, dice caro. Al nostro cuore dire caro non è come dire altre cose. Gli aneliti più profondi che noi portiamo sono collegati a questa esperienza dell'essere caro. Non caro, che costa. Allora, senza questa dimensione, tra virgolette, affettiva, profonda, noi non conosceremo il Signore. Non è una cosa da poco. Per esempio, tutti gli sforzi che noi facciamo per conoscere la Bibbia, per conoscere la dottrina cattolica, comunque per approfondire la conoscenza di Dio, che non peschi lì, guardate che frutti non ne porta. Non è una cosa da poco. Allora, non so, le difficoltà, lascia che mi baci un po' il sole, va. Le difficoltà che noi registriamo nel nostro percorso di vita in gran parte vengono da ingorghi affettivi, non da altro. Anche perché noi intuiamo che la vita ha il suo senso, ha la sua potenza, la sua vivacità dentro una relazione, dentro le relazioni. Senza relazioni noi siamo assolutamente piatti. Ma dire relazione vuol dire coinvolgimento affettivo. E lì non si scappa. Allora, la preghiera che dice che il nostro cuore non abbia nulla di più caro di quel figlio vuol dire che mette in risalto, diciamo, la dimensione, quella più significativa per la conoscenza del Signore Gesù. Guardate che per noi non è scontato, perché spesso noi diciamo: io conosco il Signore Gesù e poi dopo come dire, cerco di, non so, tipo di alimentare, no? No, adesso un po' troppo però. Adesso un po' troppo. No, no. Ecco, ecco, grazie, grazie. Adesso però ho perso il filo.
Alimentare.
No.
Oh, ok. Invece la dimensione più cara, dicevi?
No, ma volevo dire una cosa.
Per la conoscenza del figlio questo essere il
però beh, vabbè, lo ritrovo parlando. Intanto passo al secondo, alla seconda osservazione, poi dopo mi ricollego. La finale di questa preghiera, quando dice no, si invoca lo Spirito perché noi annunziamo ai fratelli questa stessa conoscenza, vuol dire che per il nostro cuore e per il cuore dei fratelli non c'è niente di più caro, quindi di più prezioso, se non questa conoscenza. Quello un po' che dicevo anche stamattina nel consolate e l'esperienza dell'essere cercati, trovati e portati. Non c'è altra cosa che consola, perché la consolazione è sempre nell'ottica della relazione, è sempre nell'ottica della dimensione affettiva. Le verità che noi percepiamo funzionano per il nostro cuore e noi possiamo veramente approfondire con l'intelligenza tante verità se queste verità pescano in questa dimensione affettiva. Io a volte ripeto spesso, no? La testa funziona là dove il cuore acconsente, perché se il cuore non acconsente neanche la testa funziona. Fate un esempio: se una persona vi è antipatica, ma proprio cordialmente antipatica, voi non la capite. Cordialmente. Cioè non potete capirla. Se voi, non so, avete ricevuto un'offesa grave, voi non siete più liberi. Cioè quando la dimensione, diciamo, affettiva per noi è occupata, calpestata, non so, vilipesa, la testa non funziona più. Voi vedete le cose, capite anche che uno ha le qualità, ma non ve ne frega più niente. Allora, anche a livello di missione della Chiesa, questo lo vedete bene nell'enciclica adesso che citavo ieri di Papa Francesco, no? Vedete bene, no, che tutto quello che è la novità che noi siamo chiamati ad annunciare al mondo è esattamente questa. Non ce n'è un'altra. E siccome questa non dipende dalle nostre qualità, questo è il motivo per cui dobbiamo imparare a essere gioiosi nel portare questa testimonianza. Non riguarda se io sono a posto o non sono a posto, se mi va bene o se non mi va bene, se mi vogliono bene o se mi vogliono male. Perché pesca a questa dimensione, cioè a questa profondità. Non solo, altri piccoli particolari. Ritorno, nulla di più caro del tuo figlio, che rivela al mondo due cose: il mistero del tuo amore e la vera dignità dell'uomo, no? Perché la Chiesa unisce questi due elementi che di per sé noi non metteremmo insieme? Perché, secondo voi? Perché l'uomo comprende che è ferito, sa che è ferito. Quando tu sei ferito, in qualche modo, per esempio, se vuoi riottenere la tua dignità, tu devi rivendicare. Ma se tu rivendichi, tu esci da quella dimensione, diciamo, affettiva, sana, per, come dire, investirla di qualcosa che non appartiene a questa dimensione. Allora, se io devo ottenere lo stipendio, perché mi pagano poco, se voi non andate a occupare la fabbrica, con la bontà non si può. Ma a livello di relazioni umane, più voi rivendicate, meno ottenete. Potete costringere una vostra sorella a volervi bene? Potete? Se tutti i giorni tu mi devi voler bene, tu mi devi voler bene, ma vai a fare... Non è così? Allora, ogni rivendicazione che è fatto in nome della nostra dignità, che esca da quello che dici prima, no? Mistero del tuo amore, noi non lo troviamo più. La cosa strana è, io sono stato offeso, ho diritto, rivendico, non ritrovo più la mia dignità. Perché mi attacco al carro del malvagio. E la cosa strana è, noi possiamo ritornare in possesso della nostra dignità solo percorrendo l'altra strada, che è quella del mistero, avrebbe anche potuto dire grandezza, no? Grandezza del tuo amore. Ora, chi ce lo mostra questo? Questo figlio. E poi allora voi collegate, questo io l'ho scoperto meditando sul Vangelo di Giovanni, se mi sono fatto la domanda, ma perché il Signore è venuto? Il Vangelo di Giovanni risponde con due affermazioni precise. Una la trovate nel colloquio che Gesù fa con Nicodemo, quando a un certo punto dice il figlio è mandato a, diciamo, per mostrare la grandezza dell'amore del Padre, no? Ed è nel colloquio con Nicodemo, guarda il capitolo 3. E poi c'è l'altra espressione che viene fuori in un contesto assolutamente singolare, quando il gruppo dirigente, diciamo, dell'Israele di allora aveva deciso di far fuori quel profeta, c'è l'affermazione di Caifa, quando dice voi non capite niente, no? È meglio che muoia un uomo solo e non la nazione, che di per sé è una espressione cinica di uno che per poter, diciamo, reggere a una certa visione politica deve dire allora, facciamo fuori quello e siamo a posto. Quindi c'è un certo cinismo, no? Ma l'Evangelista riprende questa espressione notando che lui è sommo sacerdote. Quindi lui ha detto una cosa che come sommo sacerdote può essere interpretata in chiave profetica. E l'Evangelista commenta, ed è il secondo motivo per cui Gesù è venuto, non per il popolo soltanto, ma per riunire i figli di Dio dispersi. La cosa che noi mai, con la testa ci arriviamo anche, ma in pratica non funziona quando noi viviamo tutte le nostre dimensioni di relazione, noi non teniamo mai insieme le due cose. Allora, due sono i motivi che illustrano, che giustificano la venuta di Gesù, del figlio di Dio che si fa uomo: mostrare la grandezza dell'amore del Padre e riunire i figli di Dio dispersi. Non sono due cose, sono due facce della stessa medaglia. Come in questa preghiera, il mistero dell'amore di Dio rivela la vera dignità dell'uomo. Quando le due cose non stanno insieme, la ferita che il male provoca separa, come dire, fa sì che uno si volge all'altro con rivendicazioni, oppressione, ingiustizia, eccetera, pur con nobile ragione, oppure pur con tutti i diritti. Invece il tenere insieme le due cose, perché il Padre che ha mandato il Figlio lo manda per tutti, per l'umanità. Se tu nell'amore di questo Padre non cogli l'amore suo per tutti, quindi tu ti disponi verso tutti come tutti oggetto dello stesso amore, tu non scopri neanche l'amore del Padre. Cioè tu non conosci tuo padre, perché non tieni conto dei tuoi fratelli. Cioè in teoria noi non è che non lo sappiamo questo, ma in pratica, per esempio, quando noi abbiamo, non so, siamo offesi oppure siamo, insomma, ne abbiamo come dire, uno per capello, no? Cioè che non, c'è qualcosa che non funziona. Cioè mai, mai ci disponiamo a vivere secondo la rivelazione del Vangelo. Per esempio, quello che dice Francesco in una espressione bellissima, ma noi raramente la viviamo. Allora, quello che riguarda il tuo cuore, con tutta l'afflizione, concerne te e il tuo Dio, nessun altro. Gli altri hanno diritto alla tua gioia. Noi viviamo così. Ha fatto un sorrisino là. Viviamo così? Ma perché noi viviamo così? Perché sempre noi rivendichiamo qualcosa. Cioè noi è come se di questa rivelazione del Vangelo noi sempre la riduciamo alla nostra sapienza. Non che ci allarghiamo alla sapienza del Vangelo, che è l'unica che fa tenere insieme le due cose, l'amore di Dio e la divinità nostra. Ogni volta che noi ci allontaniamo da questa santa unità di queste due cose, noi da qualche parte subiamo una sconfitta, da qualche parte subiremo un'oppressione. E voi sapete che se il cuore sta oppresso, prima o dopo opprimerà. Non è possibile stare oppressi da soli. E che nessuno si illuda. Perché ogni volta che il cuore sta oppresso, prima o dopo lo fa pagare a qualcuno.
Ma se nella nostra oppressione sperimentiamo la consolazione, queste cose qua?
Allora, quando io dico oppressione, lo riferisco soltanto quando queste due cose sono separate. L'afflizione, le afflizioni della vita, la vita è piena di afflizioni. Quindi il problema, secondo questa rivelazione evangelica, è che non c'è nulla che può separare queste due cose, se tu ti riferisci a quel figlio che ti rivela e l'amore di Dio e la divinità. Se tu però ti stacchi da quel figlio, queste due cose non stanno più insieme. E allora quella che è un'afflizione, una prova della vita, diventa un'oppressione, sotto sotto ci lavora la rivendicazione che prima o dopo dai un colpo in testa a qualcuno. È inevitabile. Cioè non,
non
è che
è matematico qua.
Ma di più! Di più! Di più! Quindi, come dire che l'acqua bagna, per forza! Però noi non siamo convinti, ma perché? Perché il desiderio che noi portiamo è così forte che invece di aprirlo a quella che è la rivelazione del Signore che ti dà modo di conoscere davvero com'è questo desiderio, tu lo persegui per conto tuo e perseguendolo per conto tuo praticamente tu esci da questa unità e i guai li registriamo. Non so se bisogna stare attenti, perché la vita è quello che dice Francesco, non è che se tu hai accolto la gioia del Vangelo tu non sei più afflitto, un corno, è il contrario. Il contrario nel senso che un uomo che abbia a cuore la gioia del Vangelo, quindi è angosciato del fatto che ma guarda quanto male c'è, certo che sente l'afflizione. E anche più degli altri. Ma questa afflizione non opprime, cioè non fa scadere nella rivendicazione. Allora pensate, abbiamo celebrato la festa dell'Immacolata Concezione, no? Che non è così semplice, diciamo, spiegare questo. Cioè noi facciamo l'affermazione, la Vergine non è mai stata toccata da ombra di peccato. Ma cosa vuol dire? Noi a livello di persone, non so, quando siamo bambini, pensate mica al peccato? No, di sicuro, no? Eppure non è che i bambini sono puri angioletti. Allora, cosa si vuol dire con questo? Credo che fondamentalmente si vuole dire questo. Lei è tutta santa e piena di grazia, perché in lei non c'è mai separazione tra queste due cose. Mai. E dove non c'è separazione tra queste due cose, nasce il Salvatore. Anche per noi. Cioè, è come se prende vigore, diciamo, anche nel nostro cuore questo figlio. E voi ricordate le bellissime espressioni di Sant'Ambrogio, quando illustra il mistero della Madre di Dio, che è Vergine, riferito all'anima. Ognuno di noi è chiamato a diventare madre di quel figlio. In questo senso.
Santa Chiara. Anche Santa Chiara.
Santa Chiara siamo già nel 1200. 1100. Sant'Ambrogio un po' prima. Cioè tutti i santi poi, no? Hanno accolto la potenza di questo annuncio. Noi non è che con la testa non lo sappiamo, lo leggiamo anche, ma è come se non calasse fino in fondo. Cioè una parte della nostra dimensione affettiva è sempre fuori. Questo è il motivo per cui quando la facciamo valere per sé, noi sperimentiamo questa separazione tra l'amore di Dio e la dignità nostra. E da lì nascono tutti i nostri guai. Questo che per renderci conto di quello che avviene profondamente, no? E siccome questo non è che riguarda me, te, ma riguarda tutti, allora qui noi possiamo davvero percepire la solidarietà con l'umanità. Non è che io mi sento solidale perché, come soffro, oppure, non è questo. È che quello che è più desiderabile per me è anche la stessa cosa che è più desiderabile per l'altro. Perché tutto pesca in questo mistero. Ecco perché il riferirsi al Signore senza aprirsi ai fratelli vuol dire non avere mai compreso, non essere mai stati toccati veramente dall'amore del Signore, che è Padre. Mai. Tutto questo ha ricadute nella nostra vita quotidiana, quindi tutte le volte che voi tenete un puntiglio, lanciate delle frecciatine, a volte anche così ben oleate, addolcite, ma dietro c'è la punta di veleno, fuori o dentro, vuol dire che il Signore, tra l'altro, ci concede di vedere questo, perché noi possiamo imparare a pentirci e a ritrovarci, ma guarda un po', porca miseria, non ho tenuto conto di questo. Non dire, non ho ragione, l'altro è bravo, io che sbaglio, tutte stupidaggini. Perché non è vero, noi non sentiamo vere queste cose. L'unico modo è essere radicali. Il Signore vuole bene a me come l'altra. Il Signore ha salvato me come l'altra. E tenendo insieme questa rivelazione dell'amore di Dio per noi e della nostra dignità, noi possiamo stare solidali anche con l'altra sorella, senza neanche cambiare i nostri giudizi, però sapendo che non contano niente, che non valgono niente. Non è che noi possiamo togliere i nostri giudizi, ma dobbiamo togliere il valore ai nostri giudizi, che non hanno più senso in questa rivelazione. Questa è la forza del cammino spirituale, quello che rende ogni giorno più vivace di ieri. Se no diventiamo più, a parte che diventiamo quindi, vecchi a 20 anni, siamo già vecchi a 20 anni, è come una specie, no, un piattume che a un certo punto prevale. Allora mi ricollego anche a questa cosa, che tra l'altro è il brano di è la seconda lettura proprio della festa dell'Immacolata e rientra in diverse feste. È il brano, è la lettera agli Efesini, il primo capitolo, è quello della, è una specie di inno di benedizione di Paolo, no? Benedetto, ve lo leggo. Allora, benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti, c'è tutto lì, no? Questo, benedetto, 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 no? Ora, non so se voi avete mai pensato di fare questo collegamento. Allora, a livello della percezione del nostro cuore, una volta il nostro cuore si apre alla novità della rivelazione evangelica, non c'è benedizione più solenne che si possa dire. Benedetto quel figlio, benedetti coloro che si aprono a quel figlio, come dicevo prima della preghiera. Aggiungo, forse noi non siamo abituati a collegare che la preghiera del Padre Nostro non è che la traduzione in invocazione per sperimentare questa benedizione. Come a dire, Gesù quando insegna il Padre Nostro, insegna a porci dentro questa benedizione che Lui è, per farci conoscere il Padre nel suo amore per noi e ritrovare la nostra dignità. Allora, quello che noi diciamo nella preghiera, Padre, che è la verità, diciamo, più significativa, prego, che è la verità più significativa, non pensate che sia la più semplice, è l'ultima che noi raggiungiamo, perché la preghiera è come una scala discendente, come facendoci vedere tutti i gradini che dobbiamo salire. Allora, la benedizione è detta larga, fa tutte le, come dire, illustra tutti i gradini, e noi dobbiamo ripartire dal fondo per salire all'inizio. Ma perché la preghiera è fatta, come dire, mentre illustra la benedizione più grande, alla fine è l'ultima che noi sperimentiamo? Invece noi dobbiamo partire dal liberaci dal male, in modo, no, da superare la tentazione, in modo poi da perdonare, eccetera. È che la tensione positiva che ci accompagna nelle nostre piccole o grandi lotte quotidiane è esattamente la rivelazione del Padre. È esattamente questa dimensione di rivelazione evangelica che Gesù ci illustra proprio facendoci vedere l'amore del Padre per noi. Allora, noi la diciamo all'inizio nella preghiera, no? Anche se noi non la sperimentiamo, ma è quella verso la quale tutto convolge, tutto converge, è quella nella quale pesca ogni nostra fatica. Se le nostre fatiche non sono collegate a quella, sono fatiche vane. È come un esercitare la propria sapienza senza tener conto della sapienza che viene dall'alto. Questa cosa è importante perché nelle lotte quotidiane noi cadiamo sempre nelle stesse cose. Non abbiamo molta fantasia. Noi crediamo di essere molto, ma non ne abbiamo tanta. Allora spesso questo può ingenerare una specie di, diciamo, rivendicazione, ma presso Dio, perché non mi libera da questo, è perché Dio non si fa vedere, è perché non mi concede questo o quest'altro, no? Cioè, quella rivendicazione che noi a livello affettivo facciamo valere per i nostri fratelli e sorelle, a livello interiore lo facciamo valere con Dio. Ma dove c'è rivendicazione non c'è più comunione. Ma se questa comunione non c'è, quella cosa che ho detto, l'unità di quelle due cose, l'amore di Dio e la nostra dignità, restando divise, non permettono a noi di godere della nostra umanità. E se noi non godiamo della nostra umanità, tantomeno godiamo di quella degli altri. Ecco, questi collegamenti noi normalmente non li facciamo. Sì, forse lo sappiamo in teoria, no? Ma in pratica no. Quindi noi cadiamo sempre nell'ottica di sistemare le cose per arrivare al Signore. È sempre questione di una sapienza della carne, non di quella che viene dall'alto. Non solo, quando il Signore, dopo, diciamo, il ciclo terreno della sua vita, dopo che è risorto, ha inviato gli apostoli in missione, la missione degli apostoli, sapete in fondo a che cosa si può ridurre? E che riguarda anche la missione della testimonianza del credente in questo mondo. Si riduce, ma è un dire, ma è come si riduce una bomba atomica, si riduce a che questa benedizione di cui Paolo dice, no, benedetto, benedetto e benedetto, questa benedizione si estenda a tutti definitivamente, si estenda a tutti completamente. La missione ha lo scopo di far percepire la forza, la potenza, la consolazione di questa benedizione. Se noi non la viviamo, cosa annunciamo? È quello che continuamente ripete il Papa nell'ultima enciclica, no? Alla fine annunciamo noi stessi. Invece quello che va annunciato, e questo riguarda proprio la nostra vita quotidiana, proprio nella banalità delle azioni quotidiane o anche del nostro mondo interiore, no? Alla fine si tratta di annunciare questa benedizione. E siccome Dio non ha bisogno né di una cosa piccola né di una cosa grande, ha solo bisogno di esserci, se noi lo facciamo stare, questa benedizione noi la vogliamo. E la viviamo pur con i nostri limiti, nelle nostre fragilità, che ben ci stiano, ma che non ci opprimano, che non permettono, cioè le fragilità, ma anche i peccati, no? Noi dobbiamo solo stare attenti a che non dividano quelle due cose, amore di Dio e dignità nostra. Perché quando consentiamo a che quello che proviamo noi, nel bene e nel male, dividono quelle due cose, i guai non tarderanno a venire. E in questo io ho trovato come un punto di consolazione ulteriore in questo fatto. Allora, considerate la figura di Gesù. Dopo una partenza gloriosa, la nascita virginale, pur nella, come dire, in tutte le strettoie della storia, no? Tanto che ha dovuto scappare, poi è ritornata, eccetera. Poi si presenta come il profeta, il Messia, l'inviato con il battesimo, no? Poi annuncia, poi fa miracoli. Cioè, da una parte c'è un crescendo di azioni di Gesù e dall'altra c'è una presa di distanza tra chi ascolta il suo annuncio, tanto che quando poi sarà processato, cioè sarà preso e processato, sembra che Gesù sia solo. Ma poi c'è la passione, poi la morte e la risurrezione. Quando nella lettera agli Ebrei l'autore deve definire la fedeltà di Gesù, la definisce in termini di obbedienza, no? La cosa bella è questa. Lui obbedisce all'intimità con il Padre che vuole la nostra salvezza. La sua obbedienza è tesa a che l'amore del Padre per noi arrivi a noi. Fino in fondo. Ora, se ricordate, poco prima che avvenga la passione, Gesù dice di sé: adesso è l'ora del principe delle tenebre, ma contro di me non può nulla, anche se la traduzione non è esattamente così, però il senso è: nessuno ha potuto rapire Gesù dall'intimità con il Padre. Anche quando l'ingiustizia sembra mangiarlo, sembra, come dire, opprimerlo, lui non si è mai staccato da questa intimità con il padre e mai si è staccato dalla, come dire, dalla solidarietà con noi. Pensate al buon ladrone che vede quell'uomo condannato come lui, ma lui innocente. Lui mite tanto da fargli pensare, ma allora c'è qualcosa di grande dietro, piacerebbe anche a me, e fa la preghiera. E Gesù lo tiene con sé, no? Allora, nessuno ha rapito Gesù dalle mani del Padre. Allora lui è davvero il più forte rispetto al male, ma noi siamo nelle sue mani. Niente ci può rapire dalle sue mani. Quando noi, che viviamo le circostanze della vita, ci sentiamo depredati e diciamo questa tentazione è troppo forte, il male è troppo forte, l'ingiustizia che ho subito è troppo forte, noi sgusciamo dalle mani di Gesù. E proprio quello che sembra la nostra preghiera è la conferma che noi non siamo davvero uniti a Gesù. Quindi non possiamo, godere la nostra umanità che si gioca in quell'unità, amore del Padre per noi e la nostra dignità. Allora, perché non pensare, ma proprio fino in fondo, Gesù ha pregato per ciascuno di noi, perché nelle tentazioni nessuno possa rapirci dalle sue mani. Non è che ci crediamo tanto noi, nonostante questi abiti che portiamo. Credo che sia un buon motivo di consolazione, tanto da non fondare la nostra vita spirituale su quello che facciamo noi, ma da fondarla sul fatto che siamo nelle mani sue. E allora a me piace ricordare, sapete che uno dei primi commenti al Padre Nostro, che nella tradizione diciamo si è imposto, è quello di Tertulliano. Voi ricordate ancora il latino? Qualcuno di voi si ricorda? Nessuno, però ve lo dico lo stesso. È che ha un'espressione molto... è sempre a proposito di quel dacci oggi il nostro pane quotidiano, no? E c'è questa espressione, la leggo in latino perché in italiano a volte trovate spiegato in un modo che, io ho i miei dubbi che sia così. Comunque, la frase suona, ve la dico in latino. Itaque petendo panem quotidianum perpetuitatem postulamus in Cristo et individuitatem a corpore eius. Che io più o meno tradurrei così. Leggo anche il libro così, non dico a memoria. Quando chiediamo, qui è la preghiera nella liturgia, il Padre Nostro è celebrato solennemente nella liturgia eucaristica, quando chiediamo il pane quotidiano che è Cristo, noi domandiamo di rimanere costantemente e per sempre in Cristo e di non essere mai separati dal suo corpo, quello che dicevo, nelle sue mani. Il significato liturgico di questa invocazione è tesa a far sì che chi si avvicina al corpo del Signore lo fa nell'ottica di vivere in modo da non dover essere allontanato dalla mensa eucaristica. Questo è il significato liturgico. Sapete che nell'antichità con certi peccati si era allontanati dall'eucaristia, no? Molto pochi, però non come facciamo oggi, molto pochi. Va bene, non apriamo questo capitolo, se no. Allora, vivere in modo da non stare mai lontani dalla messa eucaristica, ma il significato positivo è di godere della piena intimità con lui in modo da sperimentare compiutamente il mistero della fraternità che da lui prende origine. Non essere separato dal suo corpo vuol dire non avere motivi di separazione tra di noi. È quello che dicevo prima. E potete leggere in questa ottica anche molte espressioni, per esempio dei salmi. Per esempio, posso citare il Salmo 99. Egli ci ha fatti, noi... Se non si perde nessuna parola. Egli ci ha fatti, noi siamo suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo. Ma è da intendere così. Se siamo suoi di lui che è il più forte, perché temere? Se siamo suoi di lui che è il più forte, allora nessuno può rapirci. Allora vuol dire che tutto ciò che noi viviamo, che non prendiamo o in unione o direttamente da lui, tutto ci può essere rapito. Invece quando scatta questo, per quanto sia violenta la tentazione, la prova, no, la situazione che si vive fuori o dentro, nessuno può rapirci. Ma ci credete? Sì? Cioè, è il credere fino in fondo. Guardate che la fede alla fine si riduce a un atteggiamento molto molto semplice, però è così potente che regge il mondo. E allora qui collegate, no? È lui, è il vivente. Dire che di Gesù che è il vivente non vuol dire semplicemente che lui è vivo. Vuol dire che, diciamo così, su di lui e su quello che lui fa, che lui opera, la morte non ha mai potere. Allora pensate nella nostra vita, no? Se davvero siamo uniti a lui, siamo nelle sue mani, perché molte cose che noi viviamo, a parte che ci opprimono, ma soprattutto diventano motivi di rivendicazione contro qualcuno? Vuol dire che questa cosa di fondo non l'abbiamo mai goduta. Oppure non ci crediamo. Va bene, sono stato. Se prima dicevo, no, che l'unione di quelle due cose, come dice la preghiera, l'amore di Dio per noi e la nostra dignità stanno insieme, vuol dire anche che in questa rivelazione del Vangelo noi possiamo ravvisare le radici della nostra umanità, detto con un termine, cioè quello che noi sogniamo di vivere nella vita. Voi sapete che se fate la domanda alle persone, no, man mano che vanno avanti nell'età, dice: ma la vostra vita realizza i vostri sogni? Mai. Io ho sentito ben poche persone, no? Perché la vita, no? O è migliore dei vostri sogni o assolutamente peggiore. E siccome non è molto normale che la vita sia migliore dei nostri sogni, vale solo quell'altro, no? Invece in questa scoperta, e ripeto, leggete quella enciclica del Papa, ve lo rinnovo di nuovo, leggete l'esperienza, perché bisogna poterla fare, però l'esperienza della rivelazione evangelica vi pone davanti alla vita nell'atteggiamento della benevolenza. Come a dire, la vita non vi è ostile, voi non siete avversari della vita, come invece è facilissimo sentire dai cuori, dalle anime, no? Perché la vita è piena di guai. Allora, quella benevolenza è necessaria per noi. Noi non riusciamo a cogliere il senso delle cose, della vita, senza benevolenza. Ora, quella benevolenza è quella che ci viene testimoniata proprio dall'annuncio evangelico. Io non ho mai fatto questa domanda a chi, non so, tipo, o non è cristiano, o comunque non ha mai letto il Vangelo, e prova a leggerlo, no? Leggendolo, che cosa porta via, diciamo, come impressione di fondo. Io penso che una delle impressioni di fondo sarebbe questa, no? Gesù quando annuncia una tale benevolenza all'umanità che tu capisci che se la potessi vivere, tutto sarebbe diverso. Ma è benevolenza, non altro. Ora, noi al di là di quello che guadagniamo nella vita, al di là di quello che facciamo per mostrare il bene a un nostro fratello o a una nostra sorella, quello che conta è la tonalità interiore con cui ci muoviamo. Se questa tonalità interiore non è legata alla benevolenza, tutti gli atti di bontà che facciamo non ci rendono buoni. E agli altri non arriva la bontà, arriva solo la cosa buona che avete fatto perché ha bisogno, oppure perché gli viene bene. Ora, questa benevolenza corrisponde esattamente alla sapienza del cuore. Questa sapienza del cuore è vincolata a questa sapienza dall'alto che questo figlio di Dio che si fa uomo ci mostra, tenendo insieme, perdonate se ripeto ancora, il mistero dell'amore di Dio e la vera dignità dell'uomo. Voi pensate per esempio oggi, no, a tutte le problematiche, non chiamiamole in senso generale affettive, però a volte sono molto drammatiche, tragiche, no? Allora, noi possiamo decidere di uscire da questo mondo quando vogliamo. Non è una cosa buona, però ognuno può decidere. Entrare, nessuno ha deciso. Qualcuno ha deciso per noi. Cioè, è una verità semplicissima di cui noi dimentichiamo quasi totalmente le conseguenze. Se io comincio ad agire su una benevolenza di altri, vuol dire che la mia vita ha un suo limite. Se io faccio valere un principio di libertà, diciamo come assoluto, io combinerò guai in assoluto. Ora, chi ci dà questa percezione dell'origine in benevolenza? Perché spesso la vita che il bambino o la bambina viene a conoscere direttamente non ha niente di questa benevolenza. Pensate a molti drammi infantili, no? Cioè, tragedia, no? Allora, tu man mano che ti apri alla vita è come se scopri che non c'è benevolenza per te. Non è male che non è sempre così, grazie a Dio, ma non è. Cioè noi dobbiamo porci dal punto di vista di chi fa l'esperienza peggiore dell'umanità. Anche per lei c'è questa consolazione. Ma se noi non ci riferiamo a questo annuncio evangelico, noi possiamo qualcosa contro questo? Ma mai più. Mai più. E allora se voi potete collegare, no? Allora la benevolenza come atteggiamento volete, per esempio il principio di alleanza, Dio è nostro alleato. Ma chi fa esperienze che Dio è alleato quando hanno una malattia grave, quando ti muore un figlio? Come fai? Allora, tutta l'esperienza di alleanza, di benevolenza, della sapienza che viene dall'alto, tutto è riportabile a quello che questo figlio ci ha mostrato e fatto vedere, fatto sperimentare. se noi non passiamo di lì, quello che noi possiamo dare a un nostro fratello, a una nostra sorella, non arriva alla radice del suo cuore. Perché noi non possiamo portare cose nostre a un altro. L'altro è diverso da noi. Invece condividiamo la stessa umanità. Allora, se la stessa umanità pesca in questa rivelazione evangelica, che è il mostrare proprio la dignità collegata all'amore di Dio, allora, quello che il credente in Cristo ha da portare, allora veramente è la speranza, veramente è la benevolenza, veramente è questa fiducia. Ciò che, non so se voi avete notato, già da molti secoli la cultura mai produce un sentimento di fondo di benevolenza. Mai. Ogni grande ideale di questi ultimi secoli, pensate soltanto, non so, all'ideale comunista fino all'ideale della democratico, eccetera, eccetera, vedete, la libertà, voi osservate, man mano che si respira questo, si prende come ideale da realizzare, e il cammino deve essere fatto in modo da togliere gli ostacoli. Ma guardate che chi fa ostacolo è tagliata la testa. Benevolenza non esiste. A questo si abbina che, per esempio, ma anche, vale anche per noi, il dato culturale di fondo è che la cultura non produce umiltà. Produce, dire orgoglio forse è troppo, perché non è, ma non produce mai quell'atteggiamento di benevolenza verso l'umiltà della vita, cioè verso il limite della vita. Ma se tu non accogli questo, come farai a favorire la persona che ha un limite? Tu vorrai togliere il limite per cercare il bene della persona, ma siccome il limite tutto non si può togliere, prima o dopo la sopprimerai, quello che sta avvenendo. Allora, l'annuncio evangelico che pesca in questa profondità di solidarietà con l'umanità è perché è collegata direttamente alla rivelazione dell'amore di Dio per noi. Se no, penso che non ci sarebbe altro modo per, suggerire, può essere una prospettiva, un atteggiamento, o anche un agire, che sia condivisibile in chi non partecipa della vostra stessa fede. Però non può non vedere che questa fede che produce questi atteggiamenti parla all'umanità di tutti. Questo è. Allora la domanda sempre, la nostra vita, per quanto singolare sia, ci fa toccare questa solidarietà in umanità? Ha qualche cosa da dire al di là dei modi, no? Ha qualche cosa da dire all'umanità di tutti? Se questo è vero, la nostra fede, la nostra vita quotidiana è fondata sul Vangelo. Se non è vero questo, non è fondata sul Vangelo. Cioè, non abbiamo ancora conosciuto quel figlio che ha mostrato. Cioè, io penso che, soprattutto nella vita religiosa, no? Questa prospettiva sia molto, molto più urgente da assumere che non in generale nella Chiesa. Perché la nostra vita troppo facilmente si può nascondere dietro il fatto che noi facciamo cose buone, cose sante. Ma se queste cose buone e cose sante fanno parte ancora della sapienza nostra, non abbiamo da dire nulla a nessuno. Ma non solo. Questo ti mette come su uno sgabello che ti fa o ti giustifica il fatto che tu giudichi dall'alto in basso. Cosa che è la più anti-evangelica che ci sia. Ecco, riuscire a cogliere queste contraddizioni che noi possiamo vivere, no? Nella nostra vita, nella Chiesa, e poterci aprire alla bellezza, alla vivacità della, rivelazione evangelica credo che sia la cosa più bella che noi, il dono più bello che possiamo fare alla Chiesa oggi. Non so se siete d'accordo, ma a me sembra una cosa di non poco conto. Mi basta loro, va. Invece il pomeriggio vorrei come poi declinare questo senso, no? Di rivelazione evangelica che arriva a noi in tre, come in tre livelli, che io avrei definito così e tuttora lascio, non ho trovato una sistemazione migliore, no? Perché noi dobbiamo imparare sia a stare solidali, sia a essere compagni, sia a diventare amici. Sono i tre livelli che dal Vangelo risaltano con una precisione e una forza incredibile. Solidali, compagni, amici non come si intendono, facciamo gli amiconi, amici come, come dire, sai quando insieme si raggiunge uno stesso obiettivo e si è contenti di poterlo fare, no? È quell'amicizia. Compagno è quello che ti rende, come dire, fianco a fianco, di dire guarda che c'è questo, si può usare quest'altro. Il compagno è come il darsi una mano l'un l'altro, e solidali è perché di fondo noi vogliamo le stesse cose. Solidali, compagni e amici. Pensate, la rivelazione del Vangelo fa accedere a questi livelli perché di Gesù mostra che è solidale, che è compagno. Che amico. Almeno a me sembra una cosa, un modo bello di vivere la nostra fede, no? E, che parli e alla nostra umanità e a quella di Dio. Va bene, grazie. Ci fermiamo qui.